Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Bandiera Nera, di Radio Bandiera Nera Marche, curata dalla crew anconettana. Qui, come al solito, c'è il vostro Michele che vi parla e accanto a me, come sempre nelle ultime puntate, il buon Matteo.
Saluto a tutti.
In questa puntata abbiamo deciso di dedicarci a una figura cardine della poesia del Novecento, del pensiero politico del Novecento, di tutta un'area politica che fa riferimento a lui, ovvero Ezra Pound. I motivi per dedicarsi a Ezra Pound sarebbero molteplici. Noi abbiamo scelto novembre anche perché ricade un'occasione, l'occasione del cinquantennale dalla morte di Pound, che morì il primo novembre del 1972. In più abbiamo trovato anche altre ricorrenze che ci verranno comodo più avanti. Infatti in questa puntata abbiamo deciso di dedicarci non a Pound, a tutto Pound, che sarebbe impossibile condensare una figura strabordante come Pound in un'ora, in meno di un'ora di trasmissione, ma abbiamo cercato di delimitare un aspetto che per noi è significativo di Pound, perché in Pound è stato tante cose. E delle volte un po' ci si dimentica dell'importanza che ha avuto Pound nell'educazione, nell'istruzione, nel dare esempio a una generazione intera, a tante altre persone. Quindi oltre a un Pound poeta, un Pound letterato, c'è stato anche un Pound economista, ma soprattutto c'è stato anche un Pound educatore. Educatore sia come stile esistenziale sia come stile poetico, perché la sua poetica, anche il suo fare amicale, il suo fare fraterno, il suo fare amicizie, il suo creare circoli a Londra, a Parigi, così, ha creato intorno a sé una spinta educativa, anche una spinta alla crescita, che ha condizionato tantissimi autori soprattutto del primo Novecento, ma anche del secondo Novecento.
Sì, infatti è per questo che abbiamo deciso di allargare lo sguardo oltre a parlare di Pound. O meglio, parlando di Pound, abbiamo deciso di collegarci anche altre tre figure di primo piano della letteratura europea e novecentesca. E mi sto riferendo a William Butler Yeats, a Thomas Stearns Eliot e a James Joyce. E quello che diceva Michele prima, la capacità di Pound di educare, e anche per questo abbiamo in parte intitolato la puntata Il miglior fabbro, ma perché
un sottotitolo Nietzscheano Pound come educatore, che quella è rubata a Schopenhauer come educatore, una delle inattuali.
È importante perché
di merda che siamo.
questa natura di educatore di Pound si riverbera nel suo rapporto con questi tre figure di primo piano. E poi lo vedremo più, lo spiegherò io più nel dettaglio, ma con tutti e tre, appunto, Pound, soprattutto con i più giovani, e mi sto riferendo ad Eliot e a Joyce, ha avuto per certi versi la capacità di instillare nelle loro produzioni poetiche e romanzesche quel quid in più che altrimenti a mio avviso sarebbe mancato, soprattutto ad Eliot. Discorso diverso invece potremmo fare per Yeats, perché già era di una generazione più vecchio rispetto a Pound, quindi nonostante un iniziale rapporto diciamo alla pari, con Yeats ci fu più un rapporto amicale, diciamo così, che di vera e propria influenza, o perlomeno soprattutto per quanto riguarda Yeats, che aveva già una formazione che affondava le radici nel simbolismo e nel decadentismo fino ottocentesco, e quindi aveva comunque
una sua autonomia, una sua formazione
già consolidata.
Adesso, senza dilungarci troppo e soprattutto senza anticipare troppo quelli che sono i temi della puntata, vi lasciamo una prima pausa musicale e poi ci ritroveremo qua, sempre su Radio Bandiera Nera.
Gente che fa buio avanti sera, gente da bastone, da galera. Risuona la parola, detona, rimbomba in me, cassa armonica. far fronte in marcia tra timori sgomenti e baldanza festante. Certo, le circostanze non sono favorevoli e quando mai bisognerebbe niente, bisogna quello che bisogna il presente, un contagio dell'anima come pestilenza decreta l'evidente. Il tempo che corre, il tempo moderno scivola al piano, s'ammassa, s'appiatta, livella l'odierno. Sceso, eroso ed addolcito d'acqua e vento, bastione naturale in prospettiva riosa, terra di passo, di sella, di slitta, ma saltice alla fretta, sa che tutto passa e tutto lascia. Certo, le circostanze non sono favorevoli. Nato tra i morti sui monti, vivo sui monti tra i morti.
Punto di partenza con cui voglio cominciare questa trattazione su Pound come educatore è più vicino a noi di quanto possiamo pensare e potrebbe forse disorientare l'inizio, ma secondo me un punto che dobbiamo guadagnare per approcciarci a Pound è vedere il cambiamento dell'area nei nostri ultimi anni, e per farlo ho scelto di partire dall'ultimo documento politico di Gabriela Dinolfi, che si intitola Destra Terminale, perché appunto vede una involuzione, una decadenza nella destra radicale che l'ha portata ad avere un modo di pensare dogmatico, compassato, privo di vita, un po' come quello dei pussisti, dei socialisti unionisti che prendevano le bastonate dagli squadristi, quel socialismo ortodosso che ha sempre mancato la capacità pratica di fare la rivoluzione perché era più interessato alle virgole, ai dogmi, alla filologia degli scritti di Marx piuttosto a vedere il reale, a combattere e sfidare il reale, più preoccupato della teoria rispetto a quell'andare verso la vita d'annunziano, all'antiintellettualismo del primo fascismo e di Mussolini stesso, di quella dottrina dell'azione, di quel me ne frego scritto sulle bende di una ferita, che è un atto di filosofia non soltanto stoica, è il sunto di una dottrina non soltanto politica, è l'educazione al combattimento, l'accettazione dei rischi che esso comporta, è un nuovo stile di vita italiano. Almeno questo secondo la dottrina del fascismo, scritta a quattro mani da Mussolini e Gentile. Scrive Gabriella D'Inolfi: il rapporto mentale con il Duce e con l'intero passato si è andato man mano sclerotizzando, in senso mortifero, smarrendo il fondamentale. Sono nati così dogmi rigidi e si è preso a ragionare proprio come gli antichi compagni di Mussolini, quelli che ruppero con lui quando egli colse la valenza rivoluzionaria della nazione. I pussisti, come li chiamava lui, da Partito Socialista Unitario, si dimostrarono una massa di inutili, ottusi, incapaci di cogliere la realtà, cui opponevano concetti preconfezionati. Insulti, anatemi, dogmi, scemenze binari, tutto questo attanagliò l'intero movimento socialista dal 1914 al 1925, e questo attanaglia oggi i residui marginali dei presunti eredi di Mussolini, che ne stanno invece incarnando precisamente lo spirito opposto. Ecco, se dovessimo trovare un antidoto, una via di guarigione, una medicina contro questo modo di pensare astratto, complessato, dogmatico, compassato, ecco, quell'antidoto sarebbe proprio Ezra Pound. Accanto a lui potremmo mettere anche il futurismo di Marinetti con le sue polemiche contro il passatismo, i musei, i professori, o andando ancora più indietro Nietzsche, che fu innanzitutto un filosofo della vita, contro la falsità di secondo i mondi idealistici e la noia puntigliosa dei filologi. Ma questa stessa dimensione di un Pound anti-accademico, anti-intellettualista, capace di un pensiero profondo ma pratico, lucido di quella lucidità che potremmo trovare negli antichi filosofi, che si intendono della vita non con un sapere ripresco e polveroso, ma vivendola. Ecco, questa dimensione di Pound potrebbe forse anche sorprendere qualcuno e scandalizzare altri, perché a una lettura superficiale Pound poeta potrebbe sembrare malato di eruditismo e di citazionismo. In fondo i Cantos non sono una lettura agevole, sono una lettura che è molto ricca di riferimenti delle volte anche oscuri, ricercati, molto sofisticati, e anche lo sperimentalismo di cui fa sfoggio Pound nei Cantos, andando a creare una intersezione di varie lingue, perfino usando geroglifici cinesi e ideogrammi cinesi, andando a fare elenchi dettagliati e lunghi di merci che si scambiava America e Inghilterra per andare a suffragare le sue ipotesi economiche, inserendo l'economia, una materia così arida, nella poesia stessa. Ecco, tutto questo sembra uno sperimentalismo che noi solitamente riconosciamo, ritroviamo maggiormente in quella avanguardismo, neoavanguardismo, in quell'arte contemporanea, un po' astratta, un po' snob, un po' da intellettuali, che scosta il popolo e che si perde nei suoi labirinti di pensiero. Ma seppure tutto questo c'è in una certa misura in Pound, Pound va oltre tutto questo e lo dimostra non solo nella bellezza che raggiunge nella sua poesia in certi versi, ma anche nella sua stessa vita. Pound, infatti, un libertario tatuato con geroglifici cinesi, per come se lo immagina un altro irregolare della poesia come Charles Bukowski. Anzi, un ritratto che voglio citare, che è molto calzante di questo spirito avventuriero, questo spirito antiaccademico e vitale di Pound, ce lo dà ovviamente Adriano Scianca in Ezra fa surf. È davvero un peccato contro la nostra epoca, e qui cito direttamente Scianca, che più abbiano una visione così convenzionale del poeta, che una sera si trovò a ballare il tip-tap per le calli di Venezia, che per non tradire gli amici si incasinò la vita litigando con un burocrate dell'ambasciata, che ha rivoluzionato il modo di tradurre testi stranieri, che trovava il lato confuciano nei film Disney, che si è trovato a far poesia con i geroglifici, che riceveva hippie e neonazisti insieme, dentro un manicomio, che aveva un amico che faceva filosofia con i tirapugni e un altro che suonava con la rivoltella appoggiata sul pianoforte, che ha denunciato il crimine del debito e della creazione del denaro, che ha fatto battute su Elvis, che da professore andava a scuola con le calze arancioni e viola, che mentì in tribunale per salvare un amico colpevole di essere entrato ubriaco nell'albergo sbagliato, aver cercato di sedurre la moglie del portiere e aver preso a calcio la polizia, che un giorno a tavola con Lawrence mangiò una rosa rossa, o era un tulipano, che denunciò lo scontro di civiltà prima e meglio della fallaci. D'altronde Pound è il poeta delle idee dentro l'azione, quindi di una poesia viva, spesso politica e soprattutto imperniata su una assialità, su una verticalità, su una centralità profondamente etica e centrata a se stessa. E quindi anche questo vitalismo, questa irregolarità di Pound, che va contro l'accademia, che va contro la noia e la polvere dei professori, non la dobbiamo riassumere in uno schematismo un po' farlocco fra chi eccede nel pensare, chi invece quasi come un bestionacefalo non pensa affatto, perché in realtà l'eccesso di pensare, quel modo di pensare che richiamavamo all'inizio, quindi troppo ancorato a una dottrina dogmatica, alla sterile teoria, è il modo di pensare dei pigri, di chi si vuole costruire dei propri alibi interiori perché è incapace di agire sulla realtà. Invece il pensiero di Pound è la spinta educativa di Pound, è una spinta che va invece verso la realtà, per sfidarla, cercare di mettersi in gioco e metterla in gioco, cercare di andare a cogliere quelli che Pound chiama i dettagli luminosi, ossia quei dettagli, quel sapere strategico che ti permette di capire meglio il reale e di cambiarlo. Pound distingue fra idee fisse, ossia fra un'idea che è morta, immobile, rigida, laccata, campata in aria, e le idee dei geni o degli uomini sagaci, che sono invece organiche, germinali, sono il seme delle scritture. Questo per Pound è anche un modo per far acquisire un'ampiezza maggiore al pensiero, per sprovincializzarsi. Tanto che definì il fascismo, lo stesso fascismo, il primo movimento anti-snob verificatosi in questa penisola dai tempi di Catone il Giovane. Se vogliamo trovare una definizione di cos'è per Pound il provincialismo, possiamo usare quella che scrive lui stesso in Provincialismo il nemico, ovvero: il provincialismo è più che ignoranza, e ignoranza più brama dell'uniformità. Ci sono anche varie letture, vari libri che Pound dedica a questa spinta educatrice, a questa voglia di conoscere il mondo e di farlo conoscere agli altri, quasi come in uno sforzo fraterno e amicale, quasi come nel convivio di Dante. Ad esempio possiamo citare l'ABC dell'economia o l'ABC della letteratura, che già dal titolo dimostrano questa voglia di andare a spiegare, a spiegarsi anche a tutti, non solo agli accademici, ai professoroni, per dirla con cozza che fa Salvini. Ho un libricino come carta da visita in cui Pound si presenta addirittura ai lettori italiani con una carta da visita, con un libro che è un biglietto d'ingresso alla lettura di Pound stesso. Ma un esempio forse tra i più lampanti è la stessa Edge University del secondo dopoguerra, in cui quel circolo di giovani che contornò Pound durante la sua clausura al St. Elizabeth, che lo andava a trovare per sentire le lezioni scalcagnate di questo strano poeta pazzo che era all'epoca Pound, in cui lo andavano a trovare sia poeti della Beat Generation, sia hippie, sia anche figure della destra radicale americana, fra cui possiamo anche ricordare John Casper, che è uno dei frequentazioni che costò anche a Pound in termini di reputazione pubblica, perché molti ravvisarono addirittura questa una vicinanza con tipo cose come il Ku Klux Klan, così, non come prova di un antisemitismo di Pound, ma vabbè. No, cronache da Berizzi di altri tempi, insomma.
pace che il nostro Sudapest. Tu cane bastardo, vieni e canta, oggi è festa. Io ho vista solo quando si incrociano le spade. E se il vento gonfia il drappo di chi cade, sei bianchi fior, si fan vermigli di sangue. Allora il mio cuore, pazzo d'amore e di gioia, la noia si strugge nel sole. Sangue, una luce non dà a chi in pace langue. Io amo nel buio veder le sue lance, trafiggere il sonno, parlare a chi piange. La sua virtù sfida da sola le tenebre. Allora il mio cuore passo d'amore, la noia si strugge nel sole. Nel caldo d'estate io sì sono capace di ridere le piogge che uccidono la pace, e fulmini feroci si scaricano in terra, se il tuo nome narra di una vecchia guerra. Se prendi in ciel, spassa le nuvole cariche, allora il mio cuore, pazzo d'amore e di gioia, che contro i miei versi per uso si scaglia, che resta lì fermo in pace a marcire, lontano da dove il tuono va a morire. Di troie così la morte si mi consola, allora il mio cuore passo d'amore di gioia, la noia si strugge nel sole. Addio altaforte, di suoni di canti, memorie di sangue, morte di tanti, ricordi di urla e di gloria in battaglia, di odio e giustizia verso chi sbaglia. E pensi a me, Wotan, il dio della guerra, e allora il mio cuore passo d'amore e di gioia. E il nostro Sudapest, tu cane bastardo, vieni e canta, oggi è festa.
Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Arena. Ci siamo lasciati con Michele che parlava della capacità di Pound di essere educatore e allo stesso tempo di riuscire a tirar fuori il meglio dagli altri poeti, dagli altri letterati che si avvicinavano a lui. E quindi prima abbiamo ricordato, per esempio, tre figure rilevanti come William Butler Yeats, Thomas Sturges Eliot e James Joyce. E appunto un motivo per ricordarli è stata la loro vicinanza con il Pound poeta. Ma c'è almeno anche un altro motivo per cui, a mio avviso, è importante accostarli e parlarne insieme a Pound, ma insieme anche fra di loro. Perché il 1922, e quindi quest'anno ricorre il centenario, è stata una data con parecchie ricorrenze decisive. Mi sto riferendo per esempio al fatto che Eliot pubblicò The Wasteland, il suo poemetto più famoso, proprio nel 1922, ma anche Joyce pubblicò il suo romanzo L'Ulisse, probabilmente il più famoso, sempre nel 1922. Ma a far da cornice storica a tutto questo c'è un'altra data molto rilevante che, a mio avviso, soprattutto per due autori proprio irlandesi come Yeats e Joyce, rende più evidente anche questo fervore culturale che ci fu in Irlanda in quel periodo, in Irlanda e anche in Inghilterra. E mi riferisco al fatto che in quella data, nel 1922, l'Irlanda raggiunse l'indipendenza politica dal dominio britannico. Ed è per questo motivo che questo periodo storico e anche questi autori sono passati alla storia con la definizione di rinascimento celtico. E si spiega molto bene. Ma analizziamoli tutti e tre separatamente per essere più esaustivi e anche per vedere per ciascuno di loro in quali rapporti furono con Ezra Pound, che è l'argomento principale di questa puntata. Partirei innanzitutto con Yeats, che è fra i tre il più anziano, quasi di una generazione più vecchio degli altri due, perché nacque nel 1865. E per fare un paragone che potrebbe aiutare per capire meglio Yeats, io lo accosterei, nonostante le dovute differenze, al nostro D'Annunzio. Perché a parte le date anagrafiche che coincidono quasi all'anno, diciamo, e quindi entrambi si formarono umanamente e letterariamente nel periodo della Belle Époque, con tutto quel che comporta, e quindi l'adesione poetica ad un simbolismo spiritualeggiante in cui si fondono un immaginario cristiano, ma anche la mitologia, il folklore, la storia antica e moderna. E per quanto riguarda Yeats, anche una forte passione per l'occulto, che invece in D'Annunzio fu molto minore. Ma soprattutto direi che anche attraverso l'impegno poetico, più in Yeats, o perlomeno in Yeats in maniera più spiccata, e non ebbe chiaramente tutte quelle qualità che, a mio avviso, e immagino a tutta l'area, renda molto più simpatico e più decisivo una figura di D'Annunzio, ma anche in Yeats comunque si ritrova questa produzione poetica che è finalizzata ad ad essere politicamente impegnato, e quindi per entrambi c'è questo sostegno alle varie lotte di indipendentiste o redentiste che fossero. E quindi senz'altro Yeats fu il vate per gli irlandesi come lo è stato per noi D'Annunzio. Per quanto riguarda l'occulto, a cui ho accennato poco fa, secondo me un fatto che può illuminare maggiormente Yeats fu il fatto che fu iniziato alla famosa il famoso Hermetic Order of the Golden Dawn, cioè l'alba dorata, il circolo ermetico dell'alba dorata. Per intenderci, quello dominato da teosofa Madame Blavatsky e in cui fu anche iniziato Aleister Crowley. L'interesse di Yeats per l'occultismo durò praticamente fino alla fine dei suoi giorni, e anzi si intensificò dopo il matrimonio con la moglie Georgina, che aveva evidentemente delle spiccate qualità di medium, tant'è che tramite di lei Yeats si dedicò alla cosiddetta scrittura automatica, o meglio, la moglie andava in una sorta di trance e lui trascriveva le frasi che, diciamo, gli spiriti sottili suggerivano alla moglie. E tra l'altro c'è un bel testo, tutte queste frasi, queste nozioni sono raccolte in un testo che si intitola Una visione. Io l'ho letto, è strano, ma vi consiglio la lettura se vi capita. E quindi, ecco, questa è la sua attività di spiritista, che comunque rimase, non lo assorbì mai del tutto, ma il suo impegno politico a cui accennavo prima fu parallelo per tutta la vita, in particolare con la National Literary Society a Dublino. Si occupava di letteratura e folklore e leggende dell'Irlanda per scovarle e divulgarle e far teatro, riscoprendo anche alcune modalità della vecchia letteratura gaelica. Per quanto riguarda invece il rapporto di Yeats con Pound, direi che la dice lunga quel che ne scrisse l'irlandese a un conoscente nel 1909, cioè, cito: egli, Pound, ha un'indole avventata e aspra e ferisce sempre i sentimenti altrui, ma ha, credo, un certo genio e molta buona volontà. Pound si era recato a Londra nel 1908 proprio per incontrare l'irlandese ed era inizialmente un rapporto quasi di... voleva essere di sudditanza, ma non lo fu, nel senso, Pound era ancora un giovane poeta in erba, o comunque non ancora affermato, e quindi si recò da Yeats per conoscerlo in quanto lo stimava. Ma ben presto questa influenza da maestro a discepolo svanì nel giro di poco tempo, in realtà, e divenne quasi un rapporto alla pari e molto più amicale, tant'è che poi in realtà, nonostante le divergenze poetiche, perché comunque Yeats rimase sempre legato ad una produzione più simbolista e molto poco influenzata dal modernismo, però rimasero sempre amici e Pound fece anche da segretario al non più giovane Yeats. E direi di passare anche all'altro irlandese, cioè Joyce, che è più giovane, nacque nel 1882 e i suoi anni di formazione coincidono con quel periodo travagliato della storia irlandese di cui abbiamo già accennato, quindi con una povertà diffusa, un'immigrazione molto forte verso gli Stati Uniti e il paese diviso fra chi accettava pienamente la dominazione britannica e chi invece lottava in maniera quasi forsennata per raggiungere l'indipendenza politica dal Regno Unito. Spesso con uno sciovinismo che aveva del grottesco. E infatti Joyce si pose a metà strada fra queste due posizioni, cioè, pur non restando indifferente alla causa indipendentista e nonostante l'esilio volontario, perché nel 1904 Joyce se ne andò dall'Irlanda. Tutta l'opera joyciana tratta dell'Irlanda e degli irlandesi in maniera pressoché totale. E infatti tutte e quattro le sue opere maggiori sono dei tentativi di mettere a fuoco l'Irlanda contemporanea e se stesso come irlandese, se stesso come uomo e se stesso come artista. Ma andiamo con ordine. Dicevo, nel 1904, Joyce se ne va da Dublino e si trasferisce a Trieste, da dove cerca di curare l'uscita della sua prima opera, che poi è un insieme di racconti, i famosi The Dubliners, i dublinesi, che però uscirà soltanto nel 1914. Lì stende per esempio il primo abbozzo del capitolo dell'Ulisse e inizia la strutturazione della seconda delle sue opere maggiori, cioè lo Stephen Dedalus, ovvero il ritratto dell'artista giovane, che è una sorta di romanzo di formazione in cui l'alter ego dello scrittore, Steven Dedalus appunto, racconta del proprio cammino di crescita intellettuale fra l'influenza, una forte influenza gesuitica e quella del nazionalismo irlandese. Intanto a Trieste comunque Joyce fa amicizia con Italo Svevo e appunto inizia la stesura dell'Ulisse. I primi contatti di Joyce con Pound risalgono proprio a questo periodo, quando il poeta americano gli chiese il primo capitolo del ritratto da pubblicare in una rivista di letteratura londinese, The Egoist. Un'amicizia e una stima che poi rimangono comunque, e infatti le prime recensioni positive all'uscita dell'Ulisse saranno proprio di Pound, che ne riconobbe subito la novità in tema di avanguardia letteraria e indicò Joyce come il vero erede di Flaubert, di Henry James e insieme a Marcel Proust, che in quegli anni stava pubblicando i primi volumi della Ricerca del Tempo Perduto, uno, diciamo, la punta di lancia della letteratura contemporanea sostanzialmente. Un piccolo accenno all'Ulisse. Leopold Bloom è il protagonista, insieme all'alter ego di Joyce, cioè sempre Steven Dedalus. L'opera è divisa in 18 episodi e si snoda in una sorta di moderna odissea, in cui il vasto orizzonte, invece che essere il mar Mediterraneo, è in realtà la sola città di Dublino, in un'unica giornata, che è quella del 16 giugno 1904, ovvero quando Joyce incontrò per la prima volta sua moglie, la sua futura moglie. Con questa specie di romanzo, perché è un romanzo ma fino a un certo punto, Joyce in realtà distrugge la forma tipica della narrazione lineare adottando diversi tipi di registri stilistici, uno dei quali è il famoso stream of consciousness, cioè il flusso di coscienza. In realtà tutta l'opera vuole assomigliare di più, ed è influenzato in questo dalla letteratura inglese del Settecento, ad un poema eroicomico in prosa, e questo lo deve molto a, per esempio, un altro irlandese del Settecento, cioè Laurence Sterne, il suo famoso e godibilissimo, ve lo consiglio, Tristram Shandy. E mi fermo qui perché, essendo l'opera molto lunga, se ce la fate, se conoscete molto bene l'inglese, leggetelo, se no, non lo so, provateci comunque, vedete voi. L'ultima opera, e l'accenno semplicemente perché anche qui servirebbe molto più tempo, ed è Finnegan's Wake, cioè un'altra opera, forse l'unica e la più evocativa dal punto di vista simbolico per quanto riguarda l'Irlanda e le evocazioni del folklore irlandese. La stesura dell'opera richiese addirittura più di un quindicennio. E, infatti dopo nemmeno un anno e mezzo da pubblicazione, per la fatica probabilmente, Joyce morì nel 1941. Comunque il Finnegan's Wake porta a compimento quel percorso di annientamento della narrazione che l'Ulisse aveva già portato ad un livello limite con questa storia di Finnegan, che appunto tratta dalla tradizione popolare irlandese, e da qui Joyce si inventa questa sorta di incubo letterario che giustamente il fratello dello scrittore Stanislaus definisce l'ultimo delirio della letteratura prima della sua estinzione. E direi che anche qui, se conoscete molto bene l'inglese, ovviamente ve lo consiglio, provateci. Altrimenti fermatevi all'introduzione, che va bene comunque. Ma direi di passare all'ultimo dei nostri tre grandi autori, che è ovviamente Thomas Stearns Eliot, che ha avuto con Pound una qualche dimestichezza, forse addirittura più decisiva rispetto agli altri due. Infatti, a parte che sono praticamente coetanei, quindi c'era già un rapporto diverso, per esempio, rispetto a uno Yates. Era americano, esattamente come Pound, e si trasferì in Inghilterra nel 1914 e già da subito entrò, diciamo, in quel circolo di poeti di cui Pound faceva parte e che si era stabilito a Londra. Abbiamo accennato prima a The Wasteland, che tradotto è La Terra Desolata, e che fu stampato proprio nel 1922, e ho detto prima che Pound ed Eliot avevano un rapporto diverso rispetto a, per esempio, Yeats e Pound o Joyce e Pound, perché, per esempio, proprio con The Wasteland, dopo averlo scritto, Eliot lo mandò a Pound. Eliot si trovava in una clinica svizzera e Pound sostanzialmente lo sfrondò di parecchi versi, lo ridusse e apportò anche alcune modifiche, e il testo fu poi stampato così, con la revisione radicale di Pound. E quindi c'è lo zampino di Pound in maniera determinante, ma alla fine Eliot approvò, non è che non ebbe risentimenti a riguardo, anzi lo ringraziò e io lo dedico anche, quindi tant'è vero che appunto Al miglior fabbro è proprio la sua nella dedica che fece di questo poemetto a Pound, utilizzò questo verso dantesco proprio per sottolineare quello che diceva prima anche Michele, cioè la capacità di Pound di agevolare chi gli sta intorno a dare il meglio di sé, in questo caso anche nella produzione poetica. Per concludere, io direi due parole su The Wasteland, cioè diviso in cinque parti, ma dà comunque un'impressione frammentaria, ma questo non stupisce, perché la frammentazione di qualsiasi linea narrativa è tipica del modernismo. E poi chiaramente il verso libero utilizzato da Eliot contribuisce a dare questo senso di discontinuità accentuato, con un utilizzo quasi ossessivo di immagini che però hanno un che di enciclopedico, in parte come nei Canto Spaundiani, ma a mio avviso con minor freschezza rispetto alla produzione di Pound. Comunque il tema centrale dell'opera, in linea di massima, è la ripercussione della crisi profonda della società occidentale, dell'assetto sociale europeo nella coscienza di un intellettuale di quel tempo, che è programmaticamente teso il tentativo di coniugare in un qualche modo modernismo e tradizione. Ed è significativo che proprio in quegli anni, cioè tra il 1922 e il 1923, Oswald Spengler pubblicasse il suo testo più famoso, cioè Il tramonto dell'Occidente. I am stretched on your grave and I'll lie here forever. If your hands were in mine, I'd be sure they would not sever my apple tree, my brightness. It's time we were together, for I smell of the earth and am worn by the weather. When my family think that I'm safely in my bed, oh, from morn until night, I am stretched out at your head, calling out unto the earth with tears hot and wild for the loss of the girl that I loved as a child. Do you remember the
crossed. Oh, and thanks be to Jesus, we did all that was right. And your maiden head still is your pillar of light.
Siamo giunti così al termine di questo nostro viaggio, di questo nostro itinerario poundiano che ci ha portato a esplorare un po' il pound educatore e soprattutto anche i risultati dei pound come educatore, quindi un viaggio che ci ha portato anche attraverso la letteratura novecentesca del primo novecento, in particolare del modernismo inglese, ma che ci riporta anche a uno dei temi fondamentali di quello che fu il secolo breve del Novecento, ma che è anche un tema che molto attuale, che è il tema della crisi, dell'avvento del nichilismo, della perdita dei valori, della morte di Dio, per dirla con Nietzsche, un tema che è caro anche a Pound, che in un verso scrive: «Dal naufragio d'Europa, ego scriptor». Io scrivo dal naufragio d'Europa. In realtà lo dice in inglese e poi scrive in latino, ma io l'inglese...
From the wreckage of Europe, ego scriptor.
Esattamente. In cui ci viene testimoniato un po' questo punto di rottura che molti intellettuali hanno interiorizzato o hanno presente. Come se una linea tradizionale, una catena iniziatica, una catena della tradizione... si sia rotta a un certo punto della storia europea, in cui quindi la tradizione e tradizione muta sono rovine che ci guardano e che noi dobbiamo sapere interpretare, che forse una delle sfide che collega tanta parte degli intellettuali del primo novecento.
Sì, poi appunto non dimentichiamo che a parte l'influenza nicciana che ha avuto la sua rilevanza anche prima della prima guerra mondiale, per testi come per esempio The Wasteland, di cui dicevo prima, in cui una cupa rappresentazione di questa terra che è desolata non è aliena appunto dagli esiti comunque devastanti anche sulla psiche europea e sulle condizioni ovviamente materiali.
E poi anche l'idea della terra desolata riprende anche l'idea della terra guasta, della tergast, della tradizione del Graal,
sì, esattamente,
Arturiani, infatti... quindi anche la ricerca di un principio assiario, di una verticalità, di un ritorno di un re, per dirla con Tolkien,
sì,
paradossalmente. Sì, sì, sì. Che si inserisce anche poi, vabbè, anche nella letteratura romanzesca e cavalleresca, che chiamava parecchio Pound, ma qua potremmo andare ad aprire sentieri quasi infiniti. E questo è anche un po' per certi versi il punto di partenza, questa tradizione interrotta che si vuole riattualizzare, anche uno dei punti di partenza di quello che è, per un pensatore come Adriano Romualdi, il romanticismo politico, la tradizione romantica, che poi porta anche al fascismo come la volontà di riportare, di ricreare, di rioriginare una tradizione europea dopo una frattura che è stata più o meno pressappoco quella della Rivoluzione francese, con quei determinati principi che vanno a scardinare un'intera idea di civiltà. È anche forse il motivo per cui quell'idea di mondo, quell'idea di ordine, di armonia, un personaggio come Pound se li deve poi andare a ripescare nel pensiero confuciano, nella Cina, in una Cina in cui ritrova appunto quei principi di ordine, armonia, di giustezza, di verticalità, di interconnessione fra etica, politica ed economia, del giusto mezzo, dell'asse che non vacilla e quindi di tutto quel patrimonio. Che per certi versi quel pensiero invece razionalistico, utilitaristico, materialista va a distruggere.
Ecco, per certi versi, credo che la Prima Guerra Mondiale abbia avuto, quella, funzione di rottura, di concepire diciamo, l'universo del vivere in una certa maniera, nel senso, ha messo in crisi, appunto quei valori per certi versi, utilitaristi e che vedevano anche in una società liberale, intendo liberale politicamente, una possibilità concreta di continuare la propria esistenza all'interno di appunto questo determinato tipo di visione del mondo. Ma con una inflazione del volontarismo causato dalla Prima Guerra Mondiale si è poi determinata una sorta di sbilanciamento che ha poi dovuto trovare un suo assestamento in movimenti politici, ma allo stesso tempo anche di rottura come il modernismo dal punto di vista letterario, che ritrovassero da un certo punto di vista o una stabilità politica, e quindi mi riferisco al fascismo da una parte e anche per certi versi la tensione verso il bolscevismo dall'altra, e dall'altra poi anche dal punto di vista letterario questa necessità del modernismo che tra l'altro si accompagna per esempio alla nascita in arte, perlomeno nelle arti figurative, del surrealismo, questa necessità di smontare quasi completamente di senso la realtà per ricostruirla in maniera schizofrenica. E questo è una cifra determinante per cogliere comunque questo passaggio e che determina allo stesso tempo anche artisti che si sono formati in quel passaggio, in quel turno di tempo, come appunto Joyce, ma anche Pound, e che hanno poi continuato la loro esperienza, in questo caso letteraria, anche poi durante buona parte del Novecento.
E a tal proposito sarebbe interessante fare un parallelo con un altro grandissimo poeta come Dante, che per certi versi è molto simile a Pound, perché sono entrambi due, non solo due grandissimi poeti che hanno scritto alcuni dei capisaldi della letteratura occidentale, ma sono entrambi due innovatori, due rivoluzionatori del linguaggio, sono due irregolari, capaci di una poesia viva, spesso anche calata nel basso, nel fango della politica, delle volte quindi capace anche di quella dimensione fraterna e amicale, quell'educazione che è un po' la dimensione che abbiamo voluto oggi sottolineare per Pound. Ecco, se Dante è ancora il Dante del Medioevo, ossia di una epoca che si ritiene in continuità con il passato, con la classicità, con l'antichità, con la tradizione. Invece Pound qua è pienamente moderno, come un po' tutti questi autori della crisi, di questa soglia, di questa linea di faglia che abbiamo voluto ricordare adesso. E quindi se Dante raggiunge il paradiso, raggiunge la visione di Dio, in Pound il paradiso è solamente tentato, tanto che scrive, scusate il bisticcio di parole, ho provato a scrivere paradiso. Ma per citare ancora Pound, qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare.
una gabbia di metallo ha scritto ieri una bellissima poesia fatta di numeri e non di parole, e ha messo in rima la sua filosofia. Un vecchio chiuso in una gabbia di metallo, di ferro come la sua ferrea volontà. Sa solo scrivere, ma è considerato nemico pubblico di questa società. Parla di banche, racconta di rapine, di penna armato e di memoria. Voglio raccontarti la sua storia, quello che lui scrive è molto più di una poesia, ma è la vita tua, è la vita mia. Vecchio chiuso in una gabbia di metallo ha scritto ieri una bellissima poesia fatta di numeri e non di parole, ha messo in rima la sua filosofia. Un vecchio chiuso in una gabbia di metallo, se solo avesse voglia di cambiare, si schiuderebbe la gabbia in un istante e volerebbe veloce verso il mare. Parla di banche, racconta di rapine, di penna armato e di memoria. Oggi ti racconto la sua storia, quello che lui scrive è molto più di una poesia, ma è la vita tua, è la vita mia.
Gabbia in un istante e volerebbe veloce verso il mare.